Ecco carissimi, siamo qui dunque noi del rito romano, iniziamo un nuovo anno liturgico, iniziamo l'avvento mentre il rito ambrosiano sono già più avanti e quindi passiamo dal Vangelo di Marco a quello di Luca. Nell'anno B c'era l'Evangelista Marco e qua c'è l'Evangelista Luca. Il Vangelo secondo Luca dice così. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, e sulla terra angosce di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli saranno infatti sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube, con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazione, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso, come un laccio infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento e pregate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Ecco carissimi, il tempo vola, siamo di nuovo alla fine dell'anno liturgico e all'inizio di un nuovo anno liturgico. E la volta scorsa, domenica scorsa, con la solennità di Cristo Re, avevamo concluso l'anno liturgico. E quindi una tappa è finita e ne inizia una nuova. Un anno è passato, fra un mese terminerà anche l'anno civile, portando con sé avvenimenti, cose, persone, passate anche loro, definitivamente. Questo scorrere inesorabile del tempo e dei giorni, che non torneranno mai più, è forse la cosa più misteriosa della vita, non ci facciamo neanche caso. Passiamo nel tempo e col tempo, che lascia il segno incancellabile nella nostra vita, ma nessuno lo può fermare. Vi dicevo l'altra volta che a livello scientifico non si spiega l'invecchiamento, perché siamo fatti di atomi e gli atomi non invecchiano. Infatti tutte le altre realtà che sono fatte di atomi, non so io, le querce, le piante non invecchiano. È una penalità dovuta al peccato originale, l'uomo invecchia e c'è un bel cercare antidoti all'invecchiamento e l'elisir di lunga vita, l'elisir di giovinezza, ma finché non si riuscirà a fermare il tempo non si fermerà neanche quello. Noi siamo legati all'istante presente, non torniamo indietro e sarebbe solo tornare indietro. Il ringiovanimento starebbe lì segreto, ma non si torna indietro. Quindi nessuno, per quanto potente possa essere, potrà mai far tornare indietro il giorno di ieri che è passato. Questa nostra corsa nella vita e nel tempo ha un'unica e incontrovertibile direzione, va solo e sempre verso il futuro. Vi dicevo l'altra volta che l'universo è in espansione, ma dire che l'universo è in espansione, che si espande, non dobbiamo raffigurarci un palloncino che gonfiamo in una stanza e quindi si espande nel vuoto che c'è attorno, no? Perché dire l'universo è dire tutto ciò che esiste, non c'è vuoto attorno, è tutto ciò che esiste. Allora, la risposta alla domanda dove si espande l'universo, sapete qual è? L'universo si espande verso il futuro. Ecco, ci sono sempre i due elementi spazio-tempo, indissociabili nell'astrofisica. Quindi nel passato nessuno torna più, siamo tutti in marcia verso il futuro. E oggi iniziamo dunque questo nuovo anno liturgico e lo iniziamo con un discorso sulla fine. Invece di andare avanti siamo già alla fine, torniamo indietro. Di solito si comincia sempre con l'inizio, ma in questa prima domenica di Avvento la liturgia ci fa iniziare dalla fine, fine dei tempi, ma anche fine della nostra vita. L'Apostolo Paolo raccomandava già ai cristiani di allora di aspettare la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo per essere trovati irreprensibili nel giorno della sua venuta. Pensate, quel misteriosissimo giorno che i primi cristiani attendevano già come imminente e che noi più di 2000 anni dopo rischiamo di non attendere più per niente. Mi colpiva sempre quella lettera di San Paolo in cui dice, parlando della fine, e noi che saremo ancora in vita saremo rapiti nel cielo. Pensava di essere del numero di quelli che erano ancora in vita quando sarebbe venuta la fine del mondo. Oh, sono passati 2000 anni, vedevamo l'altra volta il Vangelo, non passerà questa generazione prima che questi segni si avvengano, si avverino, e siamo ancora in quella generazione. Le generazioni del Signore durano millenni e millenni. E in questo Vangelo Gesù ci mette bene in guardia contro questa smemoratezza. Rischiamo di non aspettare più la venuta del Signore. State attenti perché non sapete quando il padrone di casa tornerà. Ma io mi sono chiesta perché ci ricorda la sua venuta finale fin dall'inizio? Ci possono essere vari motivi. Anzitutto perché avvento significa sia attesa che venuta. Quindi dobbiamo sempre essere nell'attesa della sua venuta. E poi per ricordarci che non dobbiamo aspettare che tutto sia finito per cominciare, cioè cominciare a convertirci, a cambiare vita, a non rimandare a un eterno domani, che non sappiamo neanche se verrà, quello che dobbiamo fare oggi. Gesù ci dice questo per ricordarci che dobbiamo impostare la nostra vita come un incontro con qualcuno, e non come un'avventura solo nostra, da vivere senza far riferimento a Lui. E questo pensare, la vita è mia, ne faccio quel che voglio, è un pensare ateo. Dio non c'entra per niente. La vita non me la sono data, me l'ha data qualcun altro. E quindi la devo restituire a qualcun altro. E se so che una cosa la devo restituire, che per esempio mi hanno imprestato un libro o qualcos'altro, lo tengo bene per restituirlo in buono stato perché so che lo devo restituire. La nostra vita è quello, la dovremmo restituire. Quando si dice ha reso la sua anima a Dio, ha reso quello che gli era stato imprestato. Allora possiamo chiederci all'inizio di quest'anno, soprattutto perché era la fine dell'anno liturgico la settimana scorsa, questo anno appena finito, quante volte Dio è venuto nella nostra vita, nell'anno appena trascorso, quante volte abbiamo saputo riconoscerlo nei vari avvenimenti che hanno intessuto le nostre giornate, nei fatti che hanno scandito le nostre ore, negli incontri, le vicissitudini, eccetera, eccetera. Dobbiamo chiedere occhi per vedere il passaggio di Dio nella nostra vita e riconoscerne gli annunci. E non solo la vita va impostata come un incontro, ma anche e soprattutto la morte. Allora tutti lo incontreremo come padre misericordioso chi lo avrà riconosciuto e come giudice severo chi non l'avrà accolto. C'è quel bellissimo canto che vi ho ricordato l'altra volta cantando in una. C'è la strofa finale che è bellissima. Gesù, il Signore si addormentò nel suo letto di sangue e la terra lo salutò con sussulti e lacrime. Poi torna al padre, Gesù è tornato al padre e lì ci prepara un posto dove non ci sarà dolore. E l'ultima frase è bellissima, dice così: e la nostra vita sarà gioia grande e amore, con la morte ci abbraccerà, ci avvolgerà nel suo abbraccio il Signore. Ah, oh, che bello, la morte è come un essere avvolti nell'abbraccio del Signore. E quindi Dio ci ha tratti dal nulla una volta per tutte, e al nulla, pensateci bene, non torneremo mai, mai, mai più. Quando uno dice che davanti a un fatto tragico uno si è tolto la vita nessuno se la toglie più, si toglie un vestito. Non possiamo toglierci una cosa che non ci siamo dati. La vita viene da Dio e Dio è il supremo, è Lui che ne ha le chiavi. Noi, felici o infelici, siamo, tra virgolette, condannati ad esistere sempre, è meglio dire destinati, ma a volte c'è anche un po' la tragicità della vita. Quindi anche per quelli che non ci credono, quel dopo esisterà. Pensate, mi veniva da fare questa riflessione. Uno finché è in vita può anche negare l'esistenza di Dio. È libero e può anche negare. Ma come muore, si troverà davanti a lui, o come padre misericordioso o come giudice, ma lì non lo potrà mica più negare. Quindi, anche per quelli che qui non ci credono, quel dopo esisterà. Non è il crederlo o meno che determina l'esistenza dell'eternità e delle realtà future, che esistono. Esistono di per sé, indipendentemente dal fatto che uno ci creda o no. E non è distraendoci, come diceva Pascal, il celebre divertissement pascaliano, e non è distraendoci e non pensandoci che eviteremo le realtà future. Anzi, eviteremo solo di prepararci ad esse, con la stessa insensata illusione dello struzzo che crede di evitare la realtà tuffando la testa nella sabbia per non vederla. Grazie. Non è così, non è così. E Gesù, infatti, in questo Vangelo ci mette bene in guardia contro questa voluta indifferenza che potrebbe appesantire i nostri cuori e lasciarli andare alla deriva, o peggio, condurre addirittura sull'orlo dell'abisso. Vegliate, vi dico, ci ricorda il Signore. Non sappiamo quindi il giorno e l'ora, ma di una cosa siamo tutti certi: sappiamo che verrà e che ci sarà un dopo, e quel dopo dipenderà da come avremo vissuto prima. Quindi pensare al nostro destino eterno, lungi dal costituire un'evasione dalla realtà o dal diminuire il nostro impegno presente, gli dà un senso e una portata infinitamente più grande. Perché pensate, tutto ciò che facciamo, anche solo dare un bicchiere d'acqua, non ha solo quella portata temporale di qualche minuto, che so, da un bicchiere d'acqua ci metto 10 secondi, vado a trovare un malato, ci metto 10 minuti, ma una portata eterna, perché ci seguirà oltre i confini del tempo e dello spazio e costruirà il nostro destino eterno. Quindi, come vi dicevo, questa nostra corsa nella vita e nel tempo ha un'unica e incontrovertibile direzione. Va sempre e solo verso il futuro. È inevitabile che sia così, perché qua ogni cosa che ha avuto un inizio avrà anche una fine, ma anche le cose grandiose come il Sole, le galassie, le stelle, la Terra. Ma perché avranno una fine? Ma perché esauriscono inesorabilmente le loro scorte, che non saranno eterne. L'inesauribile sulla terra non esiste. Non esiste. Quindi la finitezza è iscritta in ogni realtà creata. Solo Dio è increato, quindi è infinito ed eterno. E per noi che abbiamo un'anima spirituale, la fine della vita non sarà una fine, ma un entrare in una dimensione infinitamente più grande, in una dimensione nuova, dove non ci sarà più né lutto, né affanno, né lamento, né lacrime, come dice l'Apocalisse, perché le cose di prima sono passate. E lì faremo l'esperienza dei nuovi cieli, della nuova terra. Perché, dice il Signore, io faccio nuove tutte le cose, solenne promessa di Gesù, in cui queste sue parole non passeranno mai, cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai, e i cieli e la terra nuova non passeranno mai. E quindi è per questo che oggi ci tiene, ci invita a tenerci sempre pronti. Vorrei leggervi raccontarvi un fatto che pare che non sia una storia, ma che sia un fatto vero. Dunque, era successo che un giudice, mentre era in tribunale, nel pieno esercizio delle sue funzioni, gli comunicano che c'è un imputato reo di traffico di droga da giudicare. Ma quando glielo introducono, quale non è la sua sorpresa nel vedere che l'imputato è addirittura suo figlio? Lui era ignaro di tutto e lo viene a sapere proprio nella sua funzione di giudice. Mentre deve applicare la legge che è uguale per tutti. E quindi deve, dopo aver appurato che il reato c'è veramente stato, in quanto giudice deve applicare la legge, la sanzione, che è uguale per tutti. Lo deve condannare e lo condanna. Ma sentite qua, la pena poteva venire commutata in due modi. O il carcere o la pena pecuniaria, e lui sceglie quest'ultima. E dopo che è uscito, sentite cosa fa? Dà lui stesso al figlio l'assegno corrispondente alla multa da pagare. Così si è comportato da giudice, ma anche da padre. E se c'è qualcuno che ha fatto così con noi, è Dio Padre. Dio Padre ci ha già dato l'assegno in bianco che distrugge il nostro peccato e la nostra condanna. Ha mandato suo figlio Gesù a morire in croce al posto nostro. E qual è il nostro compito per beneficiare di questa? È che lo dobbiamo riconoscere e accettarlo come Salvatore nostro. Perché se lo rifiutiamo non potremo mai beneficiare di questo annullamento del debito. Quindi vedete che cose straordinarie ha fatto il Signore per noi, per salvarci, ha giocato tutto, più di così non poteva fare. E ha dovuto farlo per chi? Per noi che siamo creature libere, perché la natura obbedisce ciecamente alle leggi fisiche. La luce, ad esempio, quando Dio disse Fiat Lux, la lanciò ad una velocità strabiliante, 300.000 km al secondo. E questa, finché esiste il mondo, viaggia imperterrita a quella velocità senza mai fermarsi. Tutto ruota, vi dicevo già l'altra volta, il Sole viaggia a 220 km al secondo. E allora, noi sappiamo che la Terra gira attorno al Sole, ma anche il Sole gira attorno a qualcosa. Gira attorno a che cosa? Alla galassia. E sapete quanto ci mette per fare il giro della galassia? Ci mette 250 milioni di anni, è il cosiddetto anno galattico. E non rallenta né accelera. Sono obbedientissime alle leggi che il Signore ha loro imposto, gli astri, le stelle, i pianeti, eccetera. Siamo noi che con questa libertà che è un'arma a doppio taglio, se la usiamo male diventa una fregatura, come è successo con i progenitori. Già all'inizio della creazione ha disobbedito al comando di Dio e le conseguenze si ripercuotono anche a livello biologico. Sentite cosa dicono i medici. I medici dicono che c'è una legge biologica definita inibizione da contatto. Significa che quando una cellula ne incontra un'altra si ferma, ma nel caso del cancro l'inibizione da contatto cessa e le cellule continuano a moltiplicarsi senza sosta, ribellandosi a una legge biologica che c'è in natura. Vedete dov'è il disordine? Il disordine è a livello spirituale. E perché noi sappiamo che la malattia e la morte sono una penalità conseguente al peccato originale. All'inizio non era così. Quindi vigiliamo sulla nostra libertà, obbediamo alla legge di Dio e staremo meglio anche di salute. Ma per questo dobbiamo chiedere di avere in noi le grazie del Signore, sì, ma più che le grazie del Signore, è il Signore stesso, il suo spirito, che ci dia il suo spirito al comando, che abbia Lui il controllo della nostra vita. Perché se no rischiamo ad ogni momento di andare fuori strada, eh? Quindi siamo alla fine, all'inizio dell'anno liturgico, abbiamo finito la settimana scorsa, iniziamo questa settimana, e dunque è un po' un tempo di bilanci, e quindi facciamoci qualche domanda per entrare nell'avvento un po' rinnovato. Qualche domanda tipo: come va la mia vita? C'è qualcosa che va rivisto? Qual è il mio fine principale? So dare grandi orientamenti al mio esistere o vivo alla giornata rincorrendo obiettivi solo contingenti, lavoro, studio, svago, senza mai alzare la testa verso le cose di lassù? Se la nostra vita è priva di grandi orizzonti, chiediamo la grazia di saperle dare un colpo d'ala e orientarla verso un fine eterno, perché siamo fatti per l'eternità. Vi ho detto che a nulla non torneremo mai, mai, mai più, perché se no rischiamo di banalizzare i grandi temi escatologici di queste domeniche. Allora, queste domeniche abbiamo il discorso sull'escatologia. Allora, l'escatologia non è la scienza delle scatole. L'escatologia viene da un termine greco, eschatos, che vuol dire realtà ultime, e ci invita a guardare al nostro destino futuro, che sarà eterno, e ad essere vigilanti per trovarci pronti ad accogliere il Signore quando verrà. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate il Figlio dell'uomo verrà. Ecco, è proprio il momento di ricordarci che tutto passa, Dio solo resta. E ripensiamo a quante volte Dio è venuto nella nostra vita nell'anno appena trascorso, quante volte abbiamo saputo riconoscerlo, e chiediamo dunque occhi per vedere il suo passaggio e riconoscerne gli annunci che alla fine dell'anno possiamo dire: il Signore è passato nella mia vita, in quella circostanza, in quel fatto, in quel momento, in quella persona, e mi ha parlato in modo tutto speciale. Ci dovrebbero essere dei momenti speciali, e i momenti speciali vanno ricordati. I momenti speciali sono proprio quelli in cui abbiamo fatto la presenza, l'esperienza della presenza di Dio, come dice il Salmo: al mattino saziami della tua presenza, o Signore, perché abbiamo veramente, Lui è il nostro Padre, il Padre che ci ama infinitamente, e abbiamo bisogno di fare l'esperienza di questa presenza di Dio dentro di noi, dentro il nostro cuore. Ecco, carissimi, allora vi leggo una bellissima preghiera allo Spirito Santo. Guidaci fiume di pace. Mio Dio e Signore, Tu sei, o Santo Spirito, il mio scudo e la mia corazza, vieni in mio aiuto. O misericordia del Padre, vero amore di Cristo, da Te venne il consiglio dell'umana salvezza. Sei stato Tu a trarre Dio dal cielo, nel seno di una donna. Tu sei l'amore attraverso cui noi siamo stati uniti a Dio. Hai fatto una dimora corporea al Figlio di Dio in sua madre, una casa edificata su 7 colonne, per mezzo della tua grazia settiforme. Dalla radice di esse è sorto il fiore a cui dovevi tu stesso riposare, su cui dovevi tu stesso riposare. O Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni, quando in lingue di fuoco dal trono divino sei disceso per fare della terra il cielo e degli uomini dei. Da allora, ovunque sparsi, noi figli di adozione, diciamo Abba Padre, in te, o Dio, gridiamo, o Santo Spirito. Sono grandi, Signore, le tue misericordie. Rianimato nella speranza, per esse io ti invoco, sigillo della fede, difensore dei credenti, luce, fuoco e fonte della luce, ascolta chi ti invoca e vieni. Se tu ci farai da guida, noi vedremo i volti del Padre e del Figlio e conosceremo che da essi scorre un fonte di vita e un fiume di pace. Ecco, allora, passo alla vitamina spirituale, ne do addirittura due. Una di Paolo VI, mi piace. Qual è l'anima della pace? Per avere una vera pace bisogna darle un'anima. Qual è l'anima della pace? L'anima della pace è l'amore. E un'altra di Giovanni Alessandro Bronzato. Con cosa viaggiare? Il credente è uno che viaggia non con il calendario in mano, ma con la bussola, e Cristo ci dà la direzione giusta del cammino da prendere. Quindi dobbiamo veramente avere una bussola, o come lo chiamavo, avere un capitano che ci guidi nel mare tempestoso della vita. Ecco, carissimi, allora io ho concluso. Se avete bisogno di fare domande o di chiedere chiarimenti, il sito è www.incamminoconGesù.org. Lì trovate la mail, il numero di telefono, e potete anche riascoltare gli audio. E auguro a tutti un buon inizio di avvento, e ciao a tutti da Vilma.